E bentrovati a voi che sapete, un saluto da parte di Paolo Borgonovo
e di Giovanni Conti.
E salutiamo anche le nostre ospiti. Abbiamo con noi Ingrid Pustianaz, musicologa, esperta dei processi compositivi della musica contemporanea. È con noi, professoressa?
Sì, buongiorno a tutti.
Ben trovata.
E la nostra seconda ospite, una voce nota a Rete 2 e non solo. Esperta anch'essa di musica a 360 gradi, Gaia Varon. Buongiorno Gaia.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, il nostro tema di oggi parte da un paradosso, il paradosso di Schoenberg, e che è un paradosso che facciamo partire dall'opera 23, 1923, 100 anni da una pubblicazione di rilievo epocale, quella dei 5 pezzi per pianoforte di Arnold Schoenberg, e in particolare nell'ultimo di questi pezzi, il valzer, e poi lo ascolteremo, Schoenberg per la prima volta presenta un pezzo ufficialmente dodecafonico che viene così annunciato, e il paradosso da cui vogliamo partire è un po' questo, cioè a distanza di un secolo, questa musica vecchia di un secolo, appunto, è percepita come musica contemporanea, nel senso quasi gergale che questa parola ha assunto, come se la contemporanea non fosse l'arte dei nostri giorni, ma invece una musica di per sé, di rottura, dissonante, astrusa per pochi esperti e, se vogliamo, associata alla rappresentazione degli orrori della modernità. Professoressa Pustianaz, Ingrid Pustianaz, vuole raccontarci che cos'è la dodecafonia, come compare, almeno per come compare in questo quinto pezzo di Klavierstück di Arnold Schoenberg?
Sì, allora il compito, diciamo, da una parte è molto semplice, dall'altra anche complesso, perché la semplicità consiste nel fatto che dal punto di vista tecnico Arnold Schoenberg arriva a postulare, diciamo, l'equivalenza delle 12 note della scala cromatica. Quindi a un certo punto, nel 1923, lui addirittura pubblica anche questo articolo in cui dice tutte le note sono equivalenti, non c'è più una nota più importante dell'altra, come era nel periodo della musica, diciamo, classica e romantica, cioè del periodo che usiamo dire tonale, dove noi abbiamo dei rapporti tra i suoni e dunque anche tra le armonie, quelli che siamo abituati, quindi l'accordo, diciamo, della tonica che in qualche modo accentra verso di sé l'attenzione dell'ascoltatore, che è un momento di grande riposo e così via. Allora, Schoenberg arriva gradualmente, che adesso non faccio tutti i passaggi, a questo equilibrio, in qualche modo, almeno dal punto di vista teorico, l'equivalenza delle 12 altezze, quindi tasti neri, tasti bianchi, tutti ugualmente importanti, almeno, ripeto, dal punto di vista teorico. Perché uso questo termine? Perché ci abbiamo messo più di 100 anni, o anzi, abbiamo messo 100 anni a comprendere che questa idea, molto affascinante e storicamente necessaria, devo dire, perché nel 1923 Schoenberg ci arriva gradualmente con una serie di passaggi importanti, è stata in qualche modo il trampolino per tutte le innovazioni e tutte le riflessioni che poi il Novecento ci ha dato con delle magnifiche realizzazioni. Però in quel momento lì cosa fa Schoenberg per tornare al nostro valzer? Utilizza queste 12 altezze con le quali articola una melodia che dunque non segue più le regole della buona condotta della voce, così come l'abbiamo imparata dal contrappunto rinascimentale, oppure anche della bella melodia del periodo galante o classico, o quella un po' più struggente del periodo romantico. La logica è un po' più, diciamo, tecnico-costruttiva, e questo va ad urtare le orecchie del pubblico di allora, ma forse anche le orecchie del pubblico di adesso, perché la logica dunque non è quella di una buona prosecuzione orizzontale e poi anche ovviamente verticale, ma adesso non affronto questo problema, e quindi ci sorprende in continuazione. Non abbiamo più quella sensazione di tensione che poi si risolve, una promessa di un bellissimo salto, un intervallo cantabile che poi viene in qualche modo gestito. No. La successione viene determinata da una logica precompositiva e quindi dalla serie cosiddetta dodecafonica, in cui le 12 altezze quindi vogliono avere la stessa importanza. Ecco, che poi questo modo di ascoltare va contro una serie di principi per come noi gestiamo l'ascolto, il rapporto con il suono, insomma, semmai ne parliamo in una seconda battuta.
Sicuramente, grazie professoressa, anche per cercare di capire se tutto ciò è stato veramente necessario in un certo senso al fine della fruizione della musica. Perché ascoltiamo musica? Forse potremmo anche porci una serie di interrogativi in questo senso e capire quanto l'opera di Schoenberg aiuta o non aiuta all'ascolto, ma questo è un altro discorso. Gaia Varon, leggendo chi si è occupato di parlare di Schoenberg, è quasi, come dire, è inevitabile ad andare tra le righe scritte da Adorno, dove, e qui mi riaggancio un pochino a quello che diceva la professoressa, dove leggiamo appunto: non si deve fraintendere la tecnica dodecafonica come una tecnica di composizione. Quindi come lo dobbiamo interpretare? Puro sperimentalismo?
All'interno della riflessione di Adorno, naturalmente questa affermazione è complessa, andrebbe no, un po' più contestualizzata, però la prendo come la propone Giovanni Conti, semplicemente come, diciamo, un punto di partenza. Sperimentalismo, no, io non credo che si tratti di questo, o comunque se e nella misura in cui si possa trattare di questo, non credo che sia stato questo, per tornare al vostro punto di partenza di quest'oggi, l'elemento che determina quel paradosso di cui parlava Paolo, no? Paolo Borgonovo prima, perché ci sono state in quegli stessi anni sperimentalismi, oltre che sperimentazioni, dei tipi più diversi, che sono stati accolti con molta maggior facilità, magari con, come dire, un po' di, no, sconcerto all'inizio, ma poi entrati abbastanza rapidamente nello spazio dell'ascolto. Banalissimamente, voglio dire, Stravinsky, no? tanto per dire, ma lo stesso Debussy, ecco, che per certi versi sperimentano strade nuove, che hanno anche loro i debiti, per Stravinsky in particolare, no? Succede scandale, diciamo così, cioè momenti accoglienti difficili di primo momento, però la loro musica entra a far parte molto, molto rapidamente della musica che ascoltiamo. Allora, che cos'è invece che rende la dodecafonia difficile? Io credo, la spiegava Ingrid Putenanz, lo spiegava benissimo, la questione sia la scelta, che a me pare più una grande utopia estetica più che uno sperimentalismo, di disancorarsi da tutto ciò che aveva rappresentato l'ancoraggio, appunto, e quindi la capacità di comprensione musicale fino a quel momento, no? Cioè voler portare questi 12 suoni tutti uguali vuol dire scegliere quell'elemento, proprio appunto la serie, come la serie o questa equiparazione, no, apparente democrazia totale fra tutte le 12 note, come centro della composizione, come lo dice proprio lo stesso Schoenberg in una lettera: l'idea unificatrice deve essere questa, no? Deve essere l'idea centrale, il che significa mettere da parte non solo gli elementi di cui parlava Ingrid Putenanz, cioè la melodia, la riconoscibilità di certi intervalli vocali, naturalmente il rapporto con il contrappunto e con l'armonia tradizionali e così via, ma anche l'elemento che invece è forse quello che quel momento lì è cruciale per la comprensione musicale ed è forse l'ambito su cui la musica di quel tempo lì, la musica che noi chiamiamo contemporanea, ma che ha avuto successo, per usare proprio con tutte le virgolette delle semplificazioni volute e facili, che è il suono, che è sostanzialmente il timbro, la massa sonora, la ricerca del suono come elemento compositivo, e l'energia ritmica, no? Cioè, che sono forse due, se vogliamo, elementi che possiamo mettere a Stravinsky o a Bartok, no? Cioè, come come elementi che fanno della loro musica, anche quando è difficile, anche quando è poco comprensibile, anche quando non si ancora necessariamente su un'armonia tradizionale, su un'organizzazione formale tradizionale dei pezzi e così via, però arriva. Si trasmette al pubblico. Non so se ho risposto alla domanda sulla sperimentazione, ecco, ma credo che le sperimentazioni siano state tantissime. Questa sia stata una con una sua ragione d'essere e una ragione anche della sua storia.
Questo sicuramente, però c'è ancora qualcosa da dire, cioè sul fatto stesso che questo disancorarsi forse poteva essere vissuto in un'altra maniera, chissà. Adorno, quando appunto dice...
Adorno è colpevole.
È sempre colpevole.
Beh,
e noi non lo sappiamo.
È molto interessante.
Forse è colpevole del fatto che sia diventato normale che di una musica si parli di più di quando la si ascolti, però lo stesso Adorno ci dice che non si deve fraintendere la tecnica dodecafonica come una tecnica di composizione, piuttosto la disposizione sulla tavolozza dei colori, mentre i materiali vanno un po' rivisti in un'altra maniera. Ma a questo punto io però direi di ascoltare il nostro valzer incriminato. Dissacrante, o forse in realtà improntato a un'idea di un ottimismo compositivo. Ingrid Pustianaz, Schoenberg era molto ottimista sul fatto che l'emancipazione della dissonanza avrebbe aperto il nostro orecchio a delle nuove prospettive. Eppure per il pubblico Schoenberg è ancora oggi percepito come avanguardia, musica di rottura, anche se i grandi serialisti, il giovane Boulez, già negli anni 50 scrivevano che Schoenberg è morto, è troppo vecchio e il suo percorso compositivo era invece troppo ancora legato al romanticismo. Quando Boulez racconta della morte di Schoenberg, dice che il classicismo è memoria, ma la modernità è amnesia. Cosa dire di questo, partendo da questo ascolto, Ingrid Pustianaz?
Beh, allora dobbiamo dire che c'è pubblico e pubblico, perché io devo dire che ascoltare questo brano di 1923 con le orecchie di un'ascoltatrice davvero appassionata dei linguaggi contemporanei, a me sembra che l'ottimismo e il messaggio, diciamo, davvero di una possibilità di schiudere le nostre orecchie ai nuovi orizzonti sonori si possa già sentire in questo brano, se non lo ascoltiamo come potevano ascoltarlo i viennesi nel 23, cioè cosa 1923. Cosa voglio dire? Questo brano per Boulez, e non questo brano in generale, il messaggio in qualche modo di Schönberg era morto perché Boulez lo osservava da una prospettiva, cioè Boulez cercava delle risposte alle sue domande che derivano da una necessità interiore di Boulez, e le cercava in Schönberg, e ovviamente non trovava le risposte perché vedeva in Schönberg alcuni elementi che dialogano con il passato necessariamente. La tabula rasa che i serialisti in qualche modo proclamavano non è possibile, e per fortuna i compositori contemporanei, quelli a noi contemporanei, questa lezione l'hanno imparata. Il passato c'è, vive in noi, siamo abitati dalle nostre passioni che sono legate anche alla musica del passato. Tornando a questo brano, dunque, qual è la parte un po' più problematica, ma dal punto di vista proprio delle definizioni? È un valzer, ma un valzer in tre ottavi che usa una scrittura ritmica che del valzer non lascia presagire nulla, non vi è nessuna, diciamo, percepibile forma ripetitiva, ci sono degli addensamenti agogici, ci sono dei rilassamenti, ma questi non vengono accompagnati da altrettanti rilassamenti e punti di appoggio dal punto di vista melodico, intervallare e armonico. E quindi ecco che la difficoltà sta proprio nel fatto di continuare a voler cercare in questo brano elementi del passato, che il solo titolo, Walzer, in qualche modo ci suggerisce, così come anche tutti i titoli della successiva suite opera 25, che è composta in quegli stessi anni, Gavotta, Pavana, insomma, ecco, quindi allusioni al passato, ma con un occhio verso il futuro. Allora, quello che però vorrei sottolineare è il fatto che il compito non era semplice, perché il compito di Schönberg, cioè che Schönberg si è dato, è un po' più difficile rispetto a quello di Stravinsky e Debussy o Bartok, per tornare ad alcuni autori che Gaia Varon ha citato, perché loro non hanno mai rinunciato alla, diciamo, alla centricità di una nota, di un accordo, di un polo di orientamento. Per cui noi, a meno che non parliamo del Stravinsky seriale, ma è un altro discorso, restiamo in questi anni 10-20, questi autori tutti quanti rinnovano il linguaggio melodico e armonico andando a prendere delle scale, dei modi che vanno al di là, diciamo, della sola scala minore maggiore, e quindi ma rimangono ancorati a un trattamento, diciamo, eufonico. Per quanto complesso, ci sono sempre, cioè il mondo è un po' diatonico, e quando il cromatismo avviene, quindi queste dissonanze continue come in Schönberg, vengono poi risolte. Mentre Schönberg era davvero un visionario da questo punto di vista, soltanto che dovevano passare molti anni a seguire di sperimentazioni, ma di composizione. Ecco, su questo, se posso, un brevissimo appunto. Quando Adorno dice non è una tecnica compositiva il metodo dodecafonico, ha ragione, da una prospettiva molto specifica. Comporre vuol dire gestire tutti i parametri del linguaggio musicale, non solo le note, non solo le altezze, ma significa gestire anche il tempo musicale, quindi le durate, anche il ritmo, anche il timbro, il colore, l'intensità, l'articolazione, la densità, insomma quello che poi i serialisti cercano, lo stesso Pierre Boulez cerca così, di affidare a un sistema matematico. Appunto, come quello che della serie
è quello che loro hanno strutturalizzato, mentre Schönberg è rimasto a cercarlo in senso espressivo. Poi magari ascolteremo un brano pre-dodecafonico che è il famoso Farben e che ha come sottotitolo Il passato, le passé, e che va proprio in questa direzione.
Gaia Varon, ascoltando la professoressa non si può evidentemente che condividere gran parte delle sue considerazioni. Resta però il fatto che il punto di vista dell'accademico in questo caso è un'analisi precisa, puntuale, interessante. Noi che frequentiamo per professione le sale da concerto sappiamo benissimo che la musica di Schoenberg la troviamo raramente. La professoressa diceva c'è pubblico e pubblico. Il pubblico del 23 accolse con un certo, diciamo così, scetticismo queste proposte di Schoenberg. Mi sembra di poter dire che a 100 anni di distanza il pubblico, nonostante ci sia pubblico e pubblico, non sia cambiato molto. E le proposte schoenbergiane restino accolte da una cerchia ristrettissima ed è anche per questo che nei cartelloni delle stagioni concertistiche la lettera S di Schoenberg compare pochissimo.
Sì, assolutamente, non c'è ombra di dubbio. Di questo un pochino forse è responsabile anche Adorno, appunto, non naturalmente, adesso io scherzo un po', non lui personalmente, però un certo modo di pensare alla musica contemporanea. Cioè questo, giustamente diceva Ingrid Bostiana, di fatto adesso se uso un'altra parola, Schoenberg era un visionario, cioè il suo è un'invenzione radicale, no? Un tentativo di fare un passo assolutamente radicale rispetto al passato con cui comunque rimane sempre in connessione. Proprio questa impossibilità di fare tavola rasa, di staccarsi dal passato, non è solo diciamo concreta, è anche concettuale, cioè puoi fare tabula rasa solo se prima c'era qualcosa sul tavolo, altrimenti non c'hai nulla da togliere, diciamo così. Quindi il legame è fortissimo. Allora, questo vale anche un po' per il pubblico e per le abitudini di ascolto. È facile, forse no, ma il gesto intellettuale di pensare alla tabula rasa per quanto concerne i procedimenti e via discorrendo, o comunque no, a una radicale reinvenzione, non necessariamente corrisponde alla possibilità di fare altrettanta tabula rasa, se vogliamo, di condividere questo gesto radicale, questa separazione radicale dal passato, che pure rientra e ne fa sempre parte, nelle abitudini di ascolto del pubblico. Il fatto che, io dico Adorno, ma diciamo una certa critica e anche una certa poi storiografia successivamente abbiano, diceva scherzando Paolo Borgonovo, no? Bisogna più parlarne, se ne parla più di quanto non la si ascolti, ma comunque abbiano, se posso dirlo, in qualche modo valutato, anche se non era questo il procedimento mentale, ma poi il risultato, no? È che il valore poi di certi brani, di certe invenzioni, sia stato misurato quasi più sul fastidio, sullo scandalo, su come sia stata una bomba rispetto al pubblico, che non su altri parametri, ovvero sia solo per ciò che innovavano, no? Per l'aver comunque compiuto questo salto. Ecco, l'idea che una musica che compie questo salto valga di più di una musica che non lo compie è un po' ciò che io addebito, diciamo così, ad Adorno, che peraltro adesso è poi le cui riflessioni sono poi sempre invece di una lucidità e di una profondità e di un interesse estremo, no? Quindi la mancanza di successo è diventata un po' il segno del successo, anche diciamo in un Adorno digerito da un certo tipo di critica, no? Quindi a me sembra che ci sia stato un processo socioculturale che ha in qualche modo incoraggiato questa sorta di scissione fra la possibilità di ascoltare Schoenberg e la possibilità di godere di Schoenberg, diciamo così. Cioè che Schoenberg sia fastidioso è un po' quello che in un certo tipo di recezione deve succedere, diciamo così. Non sono sicura che Schoenberg sarebbe altrettanto difficile alle orecchie di chi venisse da altri generi musicali anziché dalla classica, cioè credo che questo shock, diciamo così, culturale di togliere i riferimenti che vengono dalla tradizione classico-romantica sia prodotto allora, naturalmente, per un pubblico che aveva quelle orecchie, no? Che era uso a quel tipo di ascolti, si riproduca tutt'oggi nella nicchia del pubblico che in fondo si raccoglie dentro a sale dove ci si chiude in una sorta di bolla di quel passato di bellezza e di eufonia. Forse, cioè io ricordo qualche anno fa mi ero occupata di fare delle ricerche sul consumo musicale via internet di musica contemporanea e Stockhausen era l'autore più ascoltato in assoluto in quel momento lì, era un puro, può darsi che le cose siano molto cambiate nel tempo. Perché? Perché non era certamente ascoltato dal pubblico della, apro le virgolette, classica, colta, eccetera, eccetera. Era ascoltata, scoprì poi, soprattutto da chi faceva techno, musica techno, no? Quindi fuori dai nostri recinti. Quindi anche questa è una questione in realtà spinosa, sarebbe interessante provare a vedere come Schoenberg, se Schoenberg passi facilmente in altri ambiti. Io devo dire che questo valzer poi ascoltato oggi è un pezzo molto, molto rassicurante, molto tranquillo rispetto, no, al tipo di shock che può avere, al tipo di sconcerto che può aver prodotto all'epoca. E se uno non si pone il problema del fatto che sia un valzer, è un pezzo, diciamo, il cui senso o la cui efficacia comunque passa e si trasmette. Se poi ci si dice come, ma non è un valzer, cioè se immediatamente si riallaccia questo rapporto col passato, allora forse torna ad essere un brano, no, e per certi aspetti disturbante.
Ingrid Pustianaz, siamo ormai quasi in chiusura e tra poco sentiremo in sottofondo le note di Farben, un pezzo questa volta assolutamente così, se vogliamo, improntato a un'altra logica predodecafonica. Come possiamo porre la parola fine, certo non una parola conclusiva, come possiamo spiegare alla fin fine il paradosso Schoenberg? Possiamo risolverlo? Usciremo mai dal mondo tonale che ci circonda?
Ma dunque io credo di poter dire che non è che dobbiamo uscire dal mondo tonale, semplicemente dobbiamo fare quello che tutto il Novecento continua a dire con compositori, compositrici più o meno sperimentali o meno sperimentali, e cioè rivolgere maggiore attenzione all'ascolto, al suono, al fatto che le nostre orecchie vengono toccate da delle vibrazioni organizzate con diversi sistemi e una struttura solo, diciamo, numerica, mentale, logica, non sempre ci appaga, perché il nostro ascolto, il nostro orecchio, e poi dopo diciamo, viene toccato da molti altri fenomeni sonori complessi e ricchi. E Farben, anche se è un brano, cioè i 5 pezzi per orchestra, opera 16, quindi viene composto tra nel 1912, ma è solo, anche solo i titoli che cambiavano, Accords, Herbungen, Der Wechselnde Accord, non so, Sommer, Morgen, Amsee, parlava di questa idea di Schoenberg di provare a sostituire alla sola altezza altri parametri per esprimersi, che è il colore, ovvero il timbro, quello che oggi viene chiamato il timbro, e anticipa dunque una grande ricerca che poi verrà ripresa negli anni 60-70 con la Klangfarben composizione di Ligeti, con gli spettralisti, cioè quindi ci ha consegnato una serie di idee. E dunque il paradosso, viva il paradosso Schoenberg, perché davvero possiamo continuare a imparare e ad attingere alle sue idee ancora oggi, anche con profitto. Bene. E con un'apertura delle orecchie, direi.
Sì. Bene, allora, in attesa di una Schoenberg Renaissance, noi siamo giunti alla fine di questa trasmissione. Naturalmente salutiamo e ringraziamo le nostre ospiti. Grazie a Gaia Varon di essere stata con noi.
E grazie
a voi.
E grazie a Ingrid Pustianaz. Alla prossima, perché da discutere c'è ancora molto.
Buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.